Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Ciao a tutte e tutti. Continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 146. È di questo che vogliamo parlare questa settimana. Naturalmente non possiamo tacere su un altro triste anniversario. 2 anni dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'esercito di Putin in Ucraina. 2 anni fa, il 24 febbraio 2022, quasi tutti noi ci siamo svegliati con la notizia di carri armati, missili e bombe. Ma ci siamo anche svegliati con notizie di solidarietà e resistenza. L'Ucraina e gli ucraini non si sono arresi. E nei 2 anni successivi sono stati la solidarietà e l'assistenza reciproca che hanno permesso agli ucraini di resistere con successo alla macchina militare russa, molte volte superiore. Naturalmente anche l'assistenza militare della NATO gioca un ruolo, ma qualsiasi fornitura di armi è inutile se non ci sono persone pronte a opporsi all'aggressore, con queste armi in mano. In Ucraina c'erano persone del genere. In generale, personalmente sono ancora in uno stato di ammirazione per la società ucraina e la sua capacità di unirsi attorno a valori comuni, anche in condizioni di pericolo mortale. Va detto che questa ammirazione è iniziata 10 anni fa, con il Maidan del 2014, ne parleremo meglio oggi. A proposito, un anno fa, il 24 febbraio 2023, abbiamo scritto che in molte città russe le persone hanno portato fiori ai monumenti associati all'Ucraina. Alcuni sono stati arrestati per assembramenti. Nel 2022 quasi 20.000 persone in Russia sono state arrestate durante la protesta contro la guerra e sono stati aperti procedimenti penali contro poco meno di 500 persone per la loro posizione antimilitarista, di cui poco più di un centinaio per azione diretta. Il 2023 non ha portato un aumento del grado di resistenza in Russia. Nell'anniversario della guerra una 50ina di persone sono state arrestate e la maggior parte di loro era uscita per ricordare Alexei Navalny e non per protestare contro la guerra. Tale passività è ovviamente triste, ma è anche dovuta al fatto che molti attivisti capaci di resistere sono stati imprigionati o costretti a lasciare il paese. E anche perché molti attivisti hanno deciso che il modo più efficace per resistere è quello di imbracciare le armi e combattere contro gli occupanti di Putin in Ucraina. E questo è esattamente ciò che gli anarchici hanno sempre inteso con le parole azione diretta, non parole, ma fare quello che c'è da fare qualunque cosa accada. Oggi in Russia le azioni contro la guerra e antiimperialiste del 24 febbraio erano praticamente impossibili, ma gli anarchici hanno partecipato a tali azioni in tutto il mondo: Zurigo, Varsavia, Vilnius, Vienna, Berlino, Oslo, Tbilisi e persino Israele. Ecco ad esempio cosa ha scritto il gruppo israeliano Compass. Il 24 febbraio segnerà 2 anni dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Il suo obiettivo principale è la conservazione del dominio politico-militare russo nell'Europa orientale. Centinaia di migliaia di persone sono state sacrificate per questo scopo. Milioni di rifugiati hanno perso le loro case. Questa guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022. E comprendiamo che finché esisterà l'imperialismo russo non ci sarà pace né in Ucraina né in tutte le regioni sotto l'influenza russa. Vi esortiamo a venire a dimostrare solidarietà al popolo ucraino che lotta per il proprio diritto di esistere. Ci rifiutiamo di chiudere un occhio davanti all'imperialismo, sia esso russo o occidentale. L'imperialismo significa sempre morte e sofferenza di milioni di persone sia in Ucraina che in Palestina. Ed ecco cosa dice il portale Antijob, che da molti anni si occupa dei diritti dei lavoratori in Russia. A proposito, Antijob scrive regolarmente per questo podcast. La guerra va avanti già da 2 anni. una guerra che porta al degrado dell'economia e all'impoverimento delle persone, una guerra che trasforma la classe operaia russa in carne da cannone priva di diritti civili, una guerra che la costringe a combattere per diventare schiavi e portare questa schiavitù ai suoi vicini, una guerra contro la libertà, una guerra per il buon senso, una guerra contro il futuro. In questi terribili 2 anni abbiamo più volte cercato di trasmettere questa semplice idea nei nostri articoli. Ci auguriamo che possano dare spunti di riflessione ai dubbiosi e aiutare gli oppositori della guerra a convincere i loro cari, amici, colleghi che non vale la pena morire per i palazzi di Putin e gli yacht dei suoi oligarchi, che la patria non è il culo del presidente e che il principale nemico geopolitico dei lavoratori salariati russi è il loro stesso governo. Siamo d'accordo con i compagni di Compass e Antijob, ma allo stesso tempo bisogna dire ancora una volta che gli anarchici non sono affatto sostenitori dello Stato ucraino. Possiamo discutere a lungo nelle varie decisioni di Zelensky e compagnia, comprese quelle chiaramente prese nel proprio interesse e non nell'interesse del popolo ucraino. Tuttavia, la maggioranza degli anarchici ha analizzato la situazione e ha deciso di sostenere la resistenza dell'Ucraina all'aggressione imperiale di Putin. È stata la Russia a iniziare la guerra. È stato su ordine di Putin che le truppe russe sono entrate in Ucraina nel 2014. Ed è proprio lo Stato russo il principale colpevole dello spargimento di sangue nell'Ucraina orientale. Ed è proprio la Russia che porta il governo autoritario della polizia nei paesi circostanti nella sua forma peggiore. In generale porta il vero e proprio fascismo. Allo stesso tempo, la guerra non porta nulla di buono a coloro che vi partecipano, in nessuna delle due parti. È importante rendersi conto che entrambe le parti stanno peggiorando e che in determinate circostanze la palma degli stessi crimini di guerra può facilmente passare dalla Russia all'Ucraina. Ad esempio, sappiamo per certo che le autorità russe sfrattano con la forza i filo ucraini dai territori dell'Ucraina, occupati dai russi. Si vantano anche di aver picchiato queste persone prima dell'espulsione. Ma cosa accadrebbe se poniamo l'Ucraina riconquistasse il Donbass e la Crimea con mezzi militari? Non vedremmo forse le stesse misure di filtraggio rivolgersi con tutta la violenza contro i residenti filorussi? Anche se forse in quella zona non rimarranno più civili, ma solo deserto bruciato e rovine. In generale, per cosa stiamo combattendo? Come chiese una volta Vladimir Mayakovsky. Nel frattempo, nella stessa Russia, il giorno dell'inizio della cosiddetta operazione speciale non viene celebrato ufficialmente in alcun modo, ma il giorno precedente, 23 febbraio, la propaganda militaristica si è svolta come sempre a pieno ritmo. Vogliamo condividere la nostra esperienza, per così dire. Da diversi anni, alcuni patrioti sciovinisti di un'organizzazione chiamata Suvorovites di Mosca scrivono regolarmente alla casella di posta di Azione Autonoma. Non chiedeteci perché. Mandano la loro propaganda agli anarchici, che sono certamente contrari alla guerra di Putin e non sono noti per patriottismo in generale. Non lo sappiamo. Ma il 23 febbraio da loro è arrivato, per così dire, un altro messaggio. Ti invitiamo a valutare tu stesso il grado in cui questi personaggi sono incasinati. Riportiamo parte della lettera. Quasi ogni famiglia nel nostro paese è legata all'esercito, alle tradizioni, alle idee e ai valori del patriottismo militare, come dimostra la storia stessa della formazione, dello sviluppo e del rafforzamento della Russia. I nostri talentuosi comandanti e coraggiosi combattenti hanno sempre difeso la loro patria e più di una volta hanno salvato il mondo intorno a noi dai conquistatori. Il 23 febbraio è la festa di tutti coloro che, rimanendo fedeli al giuramento e non risparmiando la propria vita, hanno difeso la madre Russia, l'impero russo, l'Unione Sovietica e oggi fanno la guardia alla Russia combattendo i nazisti di tutto il mondo occidentale. Non ci sono parole. La madre Russia, l'impero russo e l'URSS contro i nazisti del mondo occidentale. È una specie di universo di Warhammer 40K, non nei videogiochi, ma nella realtà. Guerra eterna, morte della patria, salvezza del mondo intorno a noi, dai conquistatori, anche se il mondo non lo chiede affatto. Pertanto il numero delle lezioni di storia nelle scuole viene aumentato di una volta e mezzo. A quanto pare non hanno tempo per parlare della guerra eterna e del grande dio imperatore Putin. È anche interessante notare che l'esercito russo sta rapidamente diventando arcaico durante la guerra. Recentemente è andato perduto un altro velivolo radar ad alta tecnologia, l'A-50. Sembra che presto gli ucraini o la stessa difesa aerea russa, per errore, metteranno fuori combattimento tutte le armi ad alta tecnologia russe, lasciando solo assalti di carne sempre nello spirito del War Armor. Ciò non rende le cose più facili per l'Ucraina, ma la cosiddetta Federazione Russa diventa comunque un po' meno pericolosa per il resto del mondo. Gli anarchici celebrano tradizionalmente il giorno del disertore il 23 febbraio, invitando le persone a non arruolarsi negli eserciti statali e ad evitare la coscrizione forzata. Dopo il secondo anno di guerra, le truppe dell'aggressore ci sembra abbiano già accumulato sufficiente stanchezza, restando sedute nelle trincee bagnate, e la propaganda contro la guerra potrebbe essere efficace. Forse gli attivisti russi anti-Putin dovrebbero concentrarsi specificatamente sulla disintegrazione delle forze armate russe, sottolineando il fatto che non hanno certamente nulla per cui combattere. È vero, purtroppo, disertare dalle truppe russe può essere rischioso. Pochi giorni fa si è saputo che i servizi speciali russi hanno sparato in Spagna al pilota di elicottero militare russo Maxim Kuzminov, che diversi mesi fa era volato con il suo elicottero in Ucraina e si era arreso. A quanto pare gli hanno rilasciato un passaporto ucraino con un nuovo nome e lo hanno nascosto in Spagna, ma questo non è bastato e i protagonisti del Cremlino stanno già dichiarando con orgoglio che la vendetta è compiuta. Che dire, è triste che l'Ucraina e l'Europa non abbiano fornito a Maxim una sicurezza adeguata. D'altra parte, un'operazione del genere ha chiaramente richiesto molti sforzi da parte del Cremlino e se casi del genere si diffondessero non riuscirebbero a sparare a tutti. Ma naturalmente abbi cura della tua sicurezza. Se hai motivo di credere che potresti diventare un bersaglio per il branco di Putin, 20 anni fa gli antifascisti dovevano stare in guardia in caso di attacchi da parte dei nazisti di strada. Ora in Russia o all'estero devono stare in guardia in caso di attenzione da parte dell'FSB, del GRU e dell'SVR. La posta in gioco aumenta, ma i fascisti ci osteggiano ancora, solo in forme diverse. Come già accennato, la guerra in Ucraina è iniziata nel 2014, quando gli ucraini, durante la rivoluzione della dignità, hanno rovesciato il governo Yanukovych e lui stesso è stato costretto a fuggire a Mosca. Per celebrare l'anniversario dell'inizio di una guerra su vasta scala è stato pubblicato il diario Maidan di Dmitry Petrov, un resoconto franco e critico di quegli eventi, scritto dall'anarchico russo Dima Ekolog. Consigliamo vivamente la lettura. Uno dei partecipanti agli eventi del febbraio 2014 è stato Dmitry Petrov, un anarchico 24enne di Mosca. Dmitry è stato coinvolto in varie azioni antifasciste, antiautoritarie e ambientaliste, nella fondazione della piattaforma Black Blog per diffondere l'azione diretta e il movimento di protesta russo nel 2011-2012 contro le elezioni truccate che mantennero al potere Vladimir Putin. All'inizio di febbraio si recò a Kiev, unendosi ad altri anarchici russi per sostenere la resistenza degli ucraini contro un governo direttamente collegato alla stessa autocrazia che gli anarchici stavano combattendo in Russia. Mentre partecipava alla rivolta ucraina, Dmitry sperava di promuovere una visione anarchica di libertà. Ciò che Dmitry ha visto a Kiev è stato allo stesso tempo emozionante e deprimente. Nel suo diario descrive come il militarismo, il nazionalismo e l'organizzazione gerarchica abbiano allontanato il movimento dai profondi cambiamenti sociali che cercava. Allo stesso tempo ha mantenuto la fiducia nel potenziale di tutte le persone di auto-organizzare collettivamente la propria vita, sostenendo con la passione la solidarietà di russi e ucraini nella resistenza a tutte le forme di oppressione. Di fronte alle minacce fasciste fece tutto il possibile per dare spazio alle idee anarchiche nelle proteste di Maidan. La storia di Dmitry in Ucraina non si è conclusa con questo diario. 4 anni dopo la rivoluzione del 2014, dopo aver appreso che l'FSB era interessato a lui, è tornato a Kiev per vivere in esilio. nonostante la posizione instabile dell'emigrante, ha contribuito a mettere in pratica le sue politiche. Ad esempio, nel 2020 gli anarchici hanno attaccato il Dipartimento Investigativo del Ministero degli Affari Interni a Kiev, in segno di solidarietà con la rivolta negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd. Quando le truppe russe invasero l'Ucraina nel 2022, Dmitry contribuì a formare un battaglione antiautoritario all'interno delle forze di difesa territoriale della regione di Kiev. È morto nella battaglia vicino a Bakhmut nell'aprile 2023. Открой глаза и закрой парашют. Qualcosa di divertente. Si è saputo che le scuole russe hanno ricevuto un manuale per studiare l'intervista di Putin al giornalista conservatore americano Tucker Carlson. Carlson è un ragazzo di estrema destra, razzista, sessista, non ama i migranti, sostiene Trump e così via. Insomma, lui e Putin ovviamente si sono ritrovati, ma è comunque estremamente divertente che Putin sia così infantilmente felice che almeno un giornalista statunitense lo abbia intervistato. Il collezionista ortodosso di terre russe non ha certo bisogno di un americano e delle sue domande. Ma no, invece si scopre che Vladimir Vladimirovich pensa che questo sia un risultato così importante che è necessario parlarne agli studenti. Questo ovviamente la dice lunga sul subconscio sia di Putin personalmente che del governo russo nel suo insieme. A parole è in guerra con il cosiddetto Occidente, ma in realtà cerca con ogni mezzo di passare per uno dei suoi. Ma questo non basterà ad aiutarlo. Dal punto di vista dell'Occidente, la Russia, dopo l'inizio di una guerra su vasta scala, è tossica nella massima misura, e questo non solo dal punto di vista dell'Occidente. L'America è già sempre più lontana dalla Russia e sta congelando la sua partecipazione alla CSTO, nonostante sembri essere una delle repubbliche post-sovietiche più vicine alla Federazione Russa. Putin mostra sempre più apertamente di essere più vicino al dittatoriale Azerbaijan, alimentato dal petrolio, piuttosto che all'Armenia, relativamente democratica. L'ironia, tuttavia, è che il principale alleato dell'Azerbaijan è la Turchia, uno dei principali membri della NATO, contro la quale Putin starebbe in teoria combattendo appassionatamente. Ebbene, ancora una volta la propaganda è propaganda e il denaro è denaro. A proposito, anche questo è interessante. In Russia esiste uno stabilimento metallurgico di Novolipesk. Appartiene al miliardario Vladimir Lisin, che realizza un ottimo profitto fornendo acciaio all'esercito dell'aggressore. Ora, la giustizia è stata ripristinata e l'impianto sta ricevendo la sua dose di esplosioni da parte dei droni ucraini. Ma la prima reazione pubblica di Lisin è stata inaspettatamente: non la lavoriamo affatto per i militari, solo per ordini civili. Perché farci saltare in aria? Naturalmente è del tutto impossibile credere che la più grande acciaieria del paese non fornisca nulla all'esercito durante la guerra. Cioè, il miliardario Lisin sta mentendo. Ora mi chiedo se otterrà qualcosa per questo dai cittadini della mentalità patriottica, o se i patrioti capiscono bene su chi possono contare e su chi no. Scommetto sulla seconda. Lisin non è un ingenuo, puoi starne certo. Qui il cinismo ovviamente è fuori scala. Abbiamo parlato molto di repressione, ma vogliamo ricordare che è iniziata una campagna internazionale per inviare lettere e cartoline alle prigioniere politiche. Durerà fino al 10 marzo. Gli organizzatori suggeriscono di scrivere loro via email se volete partecipare agli eventi annunciati o trascorrere invece la serata nella vostra città. Ricordiamo che se parliamo di Russia puoi sostenere almeno Lyubov Luzuknova, Valeria Zutova e Alexandra Shokilenko. Le lettere sono estremamente importanti per i detenuti. Nel frattempo, invece della repressione politica e delle guerre, l'umanità potrebbe dedicare più attenzione a risorse, all'esplorazione della Luna e di altri angoli del Sistema Solare. Forse allora le sonde atterrerebbero sulla Luna normalmente e non in modo storto come la sonda Odyssey, il 23 febbraio. Siamo fiduciosi che se la solidarietà diventa la nostra arma, se ci opponiamo fianco a fianco contro ogni forma di oppressione, discriminazione e controllo imposto, ce la faremo sicuramente. E allora l'era del mondo disunito e l'era della frammentazione, come la chiamava lo scrittore di fantascienza Ivan Efremov, finiranno finalmente e inizierà la vera storia dell'umanità, quando guarderemo insieme le stelle e costruiremo percorsi verso di loro.
Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos, membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.
Site autonom.org. Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку. Пока!